Amen.
Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm, treu zu seinem Kreuze, bis wir heimwärts ziehen. Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm, treu zu seinem Kreuze, bis wir heimwärts ziehen.
Ora invitiamo il fratello Frank. Anch'io saluto ciascuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore e ci auguriamo le ricche benedizioni di Dio. Naturalmente ci siamo di nuovo radunati da vicino e da lontano per ascoltare la parola di Dio, per ascoltarla nell'originale, senza alcuna interpretazione, senza le nostre proprie opinioni, giusto? Come è scritta, perché la parola di Dio non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. Abbiamo ricevuto delle telefonate da molti paesi, dal fratello Daniel da Città del Capo, dal fratello Motika da Johannesburg, da Dr. Mbie dal Congo, dal fratello Barillier, dal fratello Genton, dal fratello Wallström. Da ogni posto i fratelli ci mandano i loro saluti. Saluti dal fratello Niaghi da Nairobi. In effetti siamo uniti insieme profondamente nell'interiore con ognuno e ci rallegriamo che la parola di Dio può essere ascoltata, creduta e ricevuta. Certamente abbiamo delle visite oggi in mezzo a noi. Chi è qui oggi per la prima volta? Un fratello dal Brasile, una sorella dal Cile e certamente amici dalla Svezia. E vorrei che tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta si alzassero in piedi affinché possiamo dar loro il benvenuto in modo particolare. Lì c'è la nostra sorella. Là ci sono alcuni fratelli e delle sorelle. Siete dalla Svezia? Voi siete dalla Svezia. Dio vi benedica in modo particolare. Dio benedica la sorella dal Cile. Dio benedica il nostro fratello dal Belgio. Benvenuto. Qui c'è una sorella e questo il nostro fratello dalla regione dell'Amazzonia, dal Brasile. Domani lo chiameremo qui davanti affinché tutta la Chiesa possa vederlo e possa ascoltare una breve testimonianza da lui. Poi abbiamo qui la nostra sorella, Dio ti benedica in mezzo a noi. Là c'è un fratello, Dio ti benedica. Qui c'è ancora una sorella. Siamo così riconoscenti per voi tutti che potete venire. È ancora il tempo della grazia. E abbiamo ancora l'opportunità di ascoltare la parola del Signore. Ascoltarla nell'originale. Magari in primo luogo salutiamo anche tutti da qui in tutto il mondo. Vi salutiamo. Alcuni non si sono alzati, i quali sono qui oggi anche per la prima volta. Noi non menzioneremo i nomi. Non preoccupatevi. Siamo così felici e riconoscenti a Dio che possiamo radunarci insieme indisturbati per ascoltare la meravigliosa ed eterna parola di Dio. Poi abbiamo saluti dal fratello Zika da Israele. Egli è stato la nostra guida durante il nostro viaggio in Israele. E noi infatti abbia avuto un meraviglioso viaggio. E il fratello Zika mi ha telefonato e alla fine della conversazione egli ha pianto tanto e ha detto: fratello Frank, quando verrai il prossimo anno, allora vorrei essere la tua guida. E poi ha aggiunto: i sermoni della sera mi hanno dato tanto. E poi realmente ha cominciato a piangere e si è rallegrato che la parola di Dio sta parlando a lui e che non ritornerà a vuoto. Anche lui salutiamo calorosamente e tutti i nostri amici in Israele e in tutto il mondo. Ora, brevemente, in merito a questo viaggio, eravamo esattamente 50 persone. È stato in armonia. Abbiamo avuto due difficoltà proprio all'inizio. Una a Francoforte, quando il fratello Kramer, che è seduto qui di fronte, voleva fare il check-in e non gli permettevano di farlo. Hanno detto: tu non hai la carta visa e non puoi viaggiare. Per farla breve, tutti noi aspettavamo lui. Ed ecco che alla fine sono andato a prenderlo. Dissi: lascia questo check-in e va nell'altro. Di semplicemente grazie a questo check-in e vai nell'altro per ricevere la tua carta d'imbarco. Ed ecco, egli andò là e ricevette la carta d'imbarco ed è venuto con noi in Israele. Voi tutti lo sapete, nel nostro paese è così. Tutti coloro che sono nati prima del 1928, a causa del nostro passato nel Terzo Reich, devono essere controllati prima di entrare in Israele. Tuttavia Dio ha fatto grazia. La cosa peggiore è accaduta poi in Israele, a Tel Aviv, quando una sorella è qui, lei oggi è qui oggi, la sorella del Lussemburgo. No, lei non è qui. Tuttavia lei non aveva il passaporto né la carta d'identità. Noi eravamo atterrati a Tel Aviv e lei non usciva finché, con uno speciale permesso, sono ritornato nell'area doganale ed ecco che lei sedeva triste su una panchina. E poi andai negli uffici in questa area doganale e dissi: cosa sta accadendo? Ed essi dissero: come è possibile che questa donna sia persino entrata? Originariamente lei proviene dal Burundi, senza avere un passaporto, tantomeno una carta visa. Come è possibile che lei sia arrivata qui? Per farla breve, contattando il Dipartimento degli Affari Interni, fu fatto tutto ciò che deve essere fatto in questi casi. E delle persone di alto rango sono venute dicendo: è realmente impossibile. Questa donna deve tornare indietro con il prossimo volo. Lei deve lasciare il paese. E come talvolta mi è dato dal Signore, venne ciò sulle mie labbra: cari signori e signore, questa sarebbe la prima volta che il Dio di Israele mi abbandonerebbe. Ed essi si sono guardati l'un l'altro e la signora che era seduta di fronte a me mi guardò e disse: hai 140 sicli? Io dissi: sì, ce l'ho. E questo era il prezzo per la carta visa. E lei ricevette la carta visa e poté entrare nel paese. Poi ho sentito che non era mai accaduto prima e mai accadrà di nuovo. Dissi? Bene? Grazie e arrivederci. Dio è ancora nel suo piano ed ogni cosa è soggetta a Lui. Egli fa una via dove non c'è una via. E noi abbiamo recentemente sperimentato, anche in Sud America, come Dio, dopo molti, molti anni, ha fatto grazia. Realmente ha fatto grazia. E noi ci rallegriamo insieme a tutti coloro che trovano grazia al cospetto di Dio. E con chi ascolta in questo tempo della fine il vero messaggio divino. E con chi può credere, come dice la Scrittura. Poi abbiamo, proprio brevemente, giusto per evidenziare ciò, abbiamo già fatto qua e là. L'ho detto pure domenica scorsa a Zurigo. Mentre eravamo in viaggio lungo il Mar Morto, ero così triste come mai prima in Israele. Si possono vedere le grandi aree in cui non c'è più acqua. Il Mar Morto si è così tanto ritirato che era così triste guardarlo e non ho potuto passarlo. E pensavo dentro di me, perché deve essere così in Israele? E poi con il Mar Morto. Quando ritornai nella mia stanza d'albergo, sì, allora lessi Ezechiele capitolo 47. E nel verso 11 è scritto delle paludi e delle lagune che non saranno sanate, ma saranno lasciate per estrarre il sale. E allora diventai così felice nel mio intimo. Ho scritto i dati. Voi potete leggere Ezechiele capitolo 47. Là ci sono scritti i dettagli di ciò che accadrà quando il Tempio sarà costruito, quando il Signore restaurerà di nuovo l'ordine divino e quando la fonte d'acqua uscirà dal Tempio ed entrerà nel Mar Morto. Ho qui i dati. Il Mar Morto è lungo 55 chilometri e largo 16 chilometri. Tuttavia, ascoltate attentamente ora. Fino al 1930 c'erano ancora 1050 chilometri quadrati. Ed ora sono 600 chilometri quadrati. Il livello dell'acqua è sceso di 25 metri. Ed ora potete immaginare come io ero triste. Tuttavia, quando lessi che il Mar Morto ritornerà in vita e che vi sarà una grande moltitudine di pesci, proprio come nel Mar Mediterraneo, e che le paludi e le lagune che sono intorno al Mar Morto da un lato il mare sarà sanato e molti pesci saranno in esso e 300 metri più avanti o 800 metri più avanti le paludi e le lagune rimarranno salate per l'estrazione del sale. E poi mi son detto, mio Dio, se questo è già così adesso, come sarà quando le acque del fiume usciranno dal Tempio? Quanto vicino deve essere allora il ritorno del Signore? Fratelli e sorelle, Ci sono momenti nella nostra vita in cui Dio ci parla direttamente e ci mostra la sua parola davanti ai nostri occhi, facendoci conoscere. Quando vedrete accadere queste cose, sia in Matteo 24, Marco 13, sia in Luca 21, sia in 1 Tessalonicesi 4, sia in 2 Tessalonicesi capitolo 3, non importa dove è descritto il tempo della fine, sia in 2 Pietro capitolo 3. E quando andiamo in Apocalisse, noi realmente possiamo vedere come le profezie della Bibbia vengono adempiute nel nostro tempo, proprio davanti ai nostri occhi. E se poi guardiamo agli avvenimenti nel mondo, se guardiamo a Roma, domani mattina porterò con me i titoli dei giornali. Il mondo visto da Roma. Non ha realmente importanza come loro votano qui e là, come venga fatto un referendum. Ogni cosa scorre a grande velocità. Nessuno ha bisogno di aspettare finché i cittadini di una nazione decidano. La decisione è stata fatta tanto tempo fa ed ogni cosa va avanti secondo il piano, senza riguardo all'esito di un referendum. Questo è anche ciò che gli alti ranghi della politica hanno detto dopo la votazione in Francia e in Olanda. Hanno detto semplicemente: non vi preoccupate, quello che è in agenda va avanti. E questo tutti noi lo sappiamo. Dunque, non preoccupatevi. Noi siamo in realtà alla fine del tempo della fine. E tutto il mondo viene unito. C'è realmente un solo luogo sulla terra, solo una capitale mondiale, dove la religione e la politica vengono unite. E quando leggiamo che Papa Benedetto XVI ha ricevuto 174 diplomatici da tutto il mondo, immaginatevi un po' che genere di applauso gli è stato fatto prima che egli parlasse a questi 174 diplomatici. Ogni cosa è proprio qui e si vede a chi le persone guardano. Chi è questa grande persona che tutti aspettano? Ed è realmente manifesto davanti a noi. Ed ora il nostro tema in questo fine settimana è in merito alla chiamata di Dio. In merito alla chiamata di Dio. In primo luogo, la chiamata di grazia. In merito alla chiamata fuori dal mondo e dal peccato. La chiamata fuori dall'incredulità, fuori da ogni cosa che non è in accordo con Dio e con la sua parola. Poi si tratta della chiamata fuori di coloro che sono già credenti. Permettetemi al riguardo di leggere alcuni passi della scrittura. Il primo, in Isaia, nel profeta Isaia, capitolo 40, una parola molto conosciuta a noi tutti, verso 1. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Verso 3. La voce di uno grida. Ricordate, tenete in mente la parola grida. La voce di uno grida nel deserto. Preparate la via del Signore. appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Verso 6, una voce dice, grida. E si risponde, che griderò? E poi andiamo direttamente in Matteo capitolo 3, dove questo uomo di Dio venne sulla scena per preparare la via al Signore, per abbassare i luoghi alti e alzare i luoghi bassi, come scritto nel profeta Isaia. Matteo capitolo 3, verso 3. Matteo capitolo 3, verso 3. Guardate com'è chiara la parola di Dio. Di lui parlò infatti il profeta Isaia. Non poteva essere un altro. Di lui parlò infatti il profeta Isaia. Quanto spesso l'abbiamo detto, il Nuovo Testamento comincia in maniera soprannaturale, con l'adempimento delle profezie della Bibbia dell'Antico Testamento. Noi l'abbiamo specialmente nel Vangelo di Luca, nel capitolo 1. Il quale testimonia dell'opera soprannaturale di Dio sin dal principio. Luca, capitolo 1, dal verso 1. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti fra noi, tenete in mente la parola compiuti, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. Ed ora Luca scrive, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che vi sono state insegnate. Di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di investigare per convincerci. E noi vediamo, quando continuiamo a leggere, che poi Luca espone come l'angelo Gabriele venne da Zaccaria, come l'annuncio fu fatto della nascita di colui che doveva andare davanti al Signore nella potenza di Elia per volgere il cuore dei padri ai figli. Questa era una parte della promessa dal profeta Malachia. E così abbiamo qui l'evidenza, la prova nella parola di Dio. E possiamo convincerci di ogni cosa tramite la parola. E noi non osiamo credere quello che non è scritto. Noi crediamo e siamo convinti tramite la parola di Dio, confrontando le profezie della Bibbia con il loro adempimento. E questa è una convinzione, una persuasione in cui nessun uomo ha bisogno di aiutare alcuno. Questo è una volta per tutte, sì ed amen. Questo è ciò che Dio ha detto e questo è come ha avuto luogo. Poi abbiamo qui l'annuncio del nostro Redentore anche in Luca capitolo 1 dal verso 26. E poi abbiamo il canto di lode di Maria. La mia anima glorifica il Signore. Luca capitolo 1 verso 46. E qui abbiamo la lode di Zaccaria. Luca capitolo 1 verso 67. E Zaccaria, suo padre, fu ripieno dello Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un corno di salvezza nella casa di Davide, suo servitore. Ed ora viene, nel verso 70, come aveva promesso anticamente per bocca dei suoi profeti. Noi leggiamo questo per avere davanti a noi, la costruzione, come Dio è in primo luogo dalle promesse e come Egli vigila sulla sua parola per portare ogni cosa a compimento. Torniamo indietro in Matteo capitolo 11. Qui il nostro Signore stesso conferma e ancora una volta troviamo la dichiarazione: Egli è colui. Questo è molto importante. Non poteva essere un altro. Soltanto colui che Dio aveva promesso, che Dio aveva annunciato, poteva essere soltanto lui, anche come precursore. Ed era realmente lui. Matteo capitolo 11, verso 10. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la via dinanzi a te. Ora, abbiamo entrambi i passi della scrittura che lo riassumono. Una dal profeta Isaia e l'altra dal profeta Malachia. Riassumono ciò ed in entrambi è scritto: egli è colui. Questo è l'uomo che Dio ha mandato e del quale è scritto in Giovanni capitolo 1 che tutti dovevano credere per mezzo di lui. Evangelo di Giovanni capitolo 1 versi 6 e 7. Ci fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Il medesimo venne, non un altro. Il medesimo venne, quale testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Se questi è il profeta promesso, allora non è un altro, allora è lui. Questo è colui del quale è scritto nel profeta Isaia. Questo è colui del quale è scritto nel profeta Malachia. Questo è lui, un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, per il tempo al principio, quando il collegamento doveva essere fatto fra l'Antico e il Nuovo Testamento. E fu adempiuto ciò che è scritto in Luca capitolo 16 verso 16. La legge e i profeti sono stati fino a Giovanni. E da quel tempo il regno di Dio viene predicato. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, nel verso 16, noi leggiamo in riferimento al nostro Signore. E nella sua pienezza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Nel verso 17 viene risaltato, poiché la legge fu data da Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E non soltanto sono venute, ma sono divenute realtà attraverso di Lui. Fratelli e sorelle, come ha scritto Luca, queste sono cose che ci convincono dalla Scrittura. E di questo noi abbiamo bisogno nel nostro tempo. Non è sufficiente che diciamo la tua parola è una lampada al nostro piede. Deve diventare così. Deve diventare così. E se poi leggiamo in 2 Pietro capitolo 1, la parola della profezia splende come una lampada in luogo scuro. Vedete, ora si tratta, e chiedo ad ognuno di voi di riceverlo, ora si tratta di credere alle promesse di Dio che Egli ha dato per il tempo della fine, che le crediamo, che le riceviamo e le sperimentiamo. Noi abbiamo enfatizzato ciò ripetutamente, proprio come Dio ha portato Israele da ogni popolo, lingua e nazione alla fine dei giorni, secondo le promesse della Scrittura, indietro nella terra promessa. Essi devono essere là, devono essere là dove le promesse avranno compimento. Loro non possono rimanere a New York né a Washington o da qualche parte a Parigi o a Berlino. Ciò non funziona. Loro devono trovarsi là dove Dio farà la storia con essi. Là dove i due profeti verranno sulla scena. Come la Sacra Scrittura dichiara in Zaccaria capitolo 4 e in Apocalisse capitolo 11. Ora veniamo alla chiamata. Come già detto prima, la prima chiamata è: venite a me voi tutti che siete travagliati e stanchi, ed io darò riposo alle anime vostre. È la chiamata ad uscire dal mondo per ricevere salvezza. La chiamata al ravvedimento. Se leggiamo al riguardo nei Vangeli e poi andiamo nel libro degli Atti, Giovanni fece la chiamata, ma anche battezzava, vale a dire tutti coloro che credevano venivano battezzati. Anche con il battesimo di Giovanni, la disubbidienza e le proprie vie terminano nel momento in cui la chiamata di Dio viene nella nostra vita. Questo dobbiamo accettarlo in questo modo. Dio non può accompagnarci nelle nostre proprie vie dell'errore fino alla fine. Egli può accompagnarci soltanto nella sua via e soltanto nella sua parola. E soltanto la sua parola è la verità. Se noi talvolta menzioniamo il fratello Branham, non è dunque perché sentiamo di farlo, ma dobbiamo dirlo a motivo della verità. Ed in questo dovete anche credermi adesso. Naturalmente, io ho conosciuto personalmente questi grandi uomini, cominciando con Oral Roberts, T.L. Osborne, Tommy Hicks, Maurice Cerullo e gli altri, sia Duplessis, chiunque possa essere, Shakarian e Gordon Lindsay e gli altri. In parte sono stato il loro traduttore, sono stato nelle riunioni internazionali. Con Duplessis sono stato a Roma nel 1964, al tempo del Concilio Vaticano II. Ho avuto informazioni dirette in merito a quello che disse il cardinale Costantino Bea, il cardinale tedesco. Egli disse: lasciate che parliamo la lingua dei nostri fratelli separati, affinché possano comprenderci. Ed è stato così. La lingua divenne poi così protestante che tutti hanno prestato ascolto. Naturalmente, io sono a conoscenza di tutte queste cose, e questo dagli anni 50 e 60. Non c'era realmente nessuno di loro che avrebbe potuto affermare di aver ricevuto un incarico diretto. Nessuno di loro avrebbe potuto menzionare il giorno, l'ora o il mese oppure l'anno in cui sarebbe stato chiamato dal Signore e poi mandato da Lui. Anche qui, dobbiamo dare onore e gloria alla verità e dobbiamo dire che nel 1946 nessun uomo aveva idea di alcun movimento pentecostale, anche se aveva fatto una breccia già nel 1906. Piccole chiese qua e là che rigettavano la comunione in tutto il mondo. Ma poi venne il momento in cui Dio diede l'incarico al fratello Branham. Egli fu detto: io sarò con te e niente potrà resistere alla tua preghiera, neppure il cancro. Noi dobbiamo comprendere questo in ogni dettaglio. Non c'è alcun uomo che avrebbe potuto fare ciò che è accaduto durante il ministero del fratello Branham, a meno che fosse Dio a farlo. Questo è come l'abbiamo già letto. Nessun uomo può fare quello che tu fai, a meno che Dio sia con lui. Tuttavia, con un mandato divino c'è collegata una responsabilità davanti a Dio. E se noi diciamo qui in questo luogo è stato questo uomo, allora possiamo tenerci dinanzi a Dio con ciò. Con questo possiamo tenerci dinanzi a Dio. Il primo punto è questo. L'uomo che doveva fare la chiamata a uscire, egli stesso non faceva parte di alcun gruppo. Egli doveva stare fuori da ogni denominazione per fare la chiamata per ognuno. Uscite fuori e separatevi e non toccate nulla di immondo. Siamo sinceri, tutti gli altri sono rimasti nei loro insegnamenti tradizionali, sia per quel che concerne la Trinità, sia il battesimo trino o tutti gli altri punti. Loro sono rimasti come erano prima. Tuttavia, il messaggio di Dio è che tutte le cose siano restaurate nella loro condizione originale, prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ci doveva essere un uomo di Dio che avesse avuto il coraggio di predicare la parola, il coraggio. Egli fu mandato e poi deve aver luogo. Poi non abbiamo più la nostra scelta, ma ora due o tre punti sono ancora sul mio cuore. Non è buono se noi, per esempio, critichiamo o obiettiamo ciò che nelle grandi chiese non è in accordo con la Bibbia, se noi tolleriamo ogni cosa dentro il messaggio che non è pure in accordo con la Bibbia. Si deve avere e usare soltanto un criterio di misura. Ogni altra cosa sono dei compromessi e di ciò non ne abbiamo bisogno. Con questo non ci adattiamo. Se per esempio nella storia della Chiesa nei primi 400 anni fu inventata una dottrina in merito a Dio, che Dio esiste nell'eternità in tre persone individuali. E se poi persino una formulazione viene usata al riguardo come il Dio trino, allora abbiamo il diritto e il dovere di investigare la Sacra Scrittura. Semmai un profeta, semmai un apostolo, se sia scritto una sola volta nell'Antico o nel Nuovo Testamento, come è stato deciso in qualche concilio. Naturalmente non è scritto così. Viene sempre detto a Lui l'unico Dio, e questo unico Dio si è rivelato quale Padre nel Figlio e tramite lo Spirito Santo. Tuttavia, posso portare domani mattina i due grandi catechismi scritti in tedesco e in inglese. E come ogni cosa è decorata in modo biblico, anche se totalmente non biblico. E qui comincia la seduzione, qui inizia la frode. Si potrebbe dire che è così, se la Bibbia non desse alcuna testimonianza di ciò. Ora alcuni esempi. Se per esempio viene detto che Maria rimase vergine per sempre e le preghiere sono indirizzate alla Vergine, cosa dovrei fare allora con Matteo capitolo 1, i due ultimi versi? E Giuseppe non la conobbe finché lei non partorì il suo figlio primogenito. Cosa dovrei fare con ciò? Cosa dovrei fare con il passo della Scrittura che dice i suoi fratelli sono qui? Quattro sono menzionati per nome e le sue sorelle sono in mezzo a noi. Cosa dovrei fare con Galati capitolo 1, in cui si parla di Giacomo, fratello del Signore? Cosa dovrei fare con tutti questi passi della Scrittura, dove persino si aggiunge a ciò, viene detto, che lei è ascesa al cielo? Cosa dovrei fare allora con Giovanni capitolo 3, verso 13? E nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo. Cosa dovrei fare con tutte queste scritture che sono abbastanza chiare? Vedete, fratelli e sorelle, si possono decorare certe cose, si possono piazzare come essendo bibliche, ma non sono affatto bibliche. Quando la Sacra Scrittura dice che Gesù Cristo è il primogenito in mezzo a molti fratelli, quando è scritto nel Salmo 22, tu mi hai preso dal grembo di mia madre. Quando è scritto in Giovanni capitolo 20, verso 17, vai a dire ai miei fratelli, io salgo all'Iddio mio e all'Iddio vostro, al Padre mio e al Padre vostro. Poi dobbiamo tornare indietro in Matteo, dove sta scritto: tua madre e i tuoi fratelli sono qui e vogliono parlarti. E allora il nostro Signore si volse verso l'uditorio e disse: tutti quelli che fanno la volontà del Padre mio che è nel cielo sono miei fratelli, mia madre e così via. Si può vedere come la Sacra Scrittura dà realmente informazioni in merito ad ogni punto. Dall'altro lato, noi osserviamo adesso come tutto il mondo viene portato dentro, come nessuno protesta più, come ognuno accetta ogni cosa. E chi? Come il nostro fratello Daniele, che investiga e ci fa avere tutte queste informazioni quasi giornalmente, con tutto ciò che accade. Tutti sono d'accordo. La Chiesa anglicana è d'accordo. La Chiesa ortodossa è d'accordo. Tutti sono d'accordo. E considerate questo adesso. Il 18 maggio è stato il compleanno del precedente Papa. Lui ne avrebbe compiuti 85 anni. Ed a Gerusalemme è stato deciso di pubblicare un francobollo dove egli viene mostrato al muro del pianto. Ciò mostra che non vi è più alcuna opposizione e niente ci potrà più separare. Fratelli e sorelle, il tempo così avanzato, poiché proprio alla fine sarà adempiuto, ora c'è pace e sicurezza. Siamo sinceri. Se il fratello Branham non fosse stato mandato, allora noi non avremmo affatto investigato la scrittura. La nostra attenzione non sarebbe stata attirata alla parte profetica, che è ora così importante per il nostro tempo. Perciò noi ringraziamo Dio che ci ha condotti in tale maniera, e nessuno può dire: sono stati 500 evangelisti. Si deve dire: no, è stato quest'uomo mandato da Dio con il messaggio divino per condurci indietro alla parola. Con questo noi possiamo tenerci dinanzi a Dio. Amen. Con questo possiamo tenerci dinanzi a Dio. Ora veniamo al prossimo pensiero, vale a dire la chiamata fuori. Ditemi, perché è scritto in Matteo 25 in merito alla chiamata di risveglio sulla mezzanotte? Questa non è più la chiamata fuori dal mondo e dal peccato per diventare credenti. Non è più la chiamata al ravvedimento. Ravvedetevi e siate battezzati. Questo è il grido che viene indirizzato alle vergini. E le vergini sono già credenti, sono pure, sono immacolate. Il grido è indirizzato a loro sulla mezzanotte: ecco, lo sposo viene. Non ravvedetevi e convertitevi, ma voi convertiti, voi ravveduti, voi che siete nati di nuovo, voi che pensate di essere condotti dallo Spirito di Dio, ora la chiamata è indirizzata a voi. E poi viene Apocalisse capitolo 2 e 3. In ogni messaggio alla fine sta scritto: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dunque Dio parla ai credenti perché essi devono essere chiamati fuori. Si potrebbe andare qui da un passo della scrittura all'altro e vedere i collegamenti. Tuttavia, credetemi, 50 anni fa nessun uomo avrebbe visto ciò, perché non era neanche necessario. Non era ancora il tempo della sera. Non era ancora la mezzanotte. Quando il Signore dice sul far della sera vi sarà luce, allora ci deve essere luce nel giorno della salvezza, quando si arriva alla fine. Quando sarebbe venuta la sera, e noi pensiamo anche a Luca 24, Signore, rimani con noi, perché si fa sera. È arrivata la sera nel giorno della salvezza, e Dio ci ha dato luce, mettendo la parola della profezia sul candelabro. La nostra attenzione è stata attirata su ciò che Dio ha stabilito per questo tempo. Anche in questo dovete crederci. Come Luca si è accuratamente informato riguardo a tutte queste cose, sin dal principio egli si convinse basandosi sulla scrittura. Anche noi abbiamo fatto questo. Noi non crediamo ad occhi chiusi. Noi investighiamo la scrittura. Noi esaminiamo queste cose. La scrittura ci convince. Dio ci convince. Non un uomo. Naturalmente, noi non seguiamo un uomo dicendo questo era un uomo di Dio. Noi facciamo come Luca ha scritto. Ci siamo informati accuratamente riguardo a tutte le cose fin dal principio. Ed ecco che è così. E qui possiamo soltanto ringraziare Dio con tutto il nostro cuore. Non dobbiamo ingannare noi stessi. Noi crediamo biblicamente. E la parola di Dio ci ha convinti della correttezza delle cose che accadono adesso. Cosa ci ha convinti? Qualche specie di interpretazione? No! Ma come disse il nostro Signore, quando vedrete accadere tutte queste cose, perciò siamo stati convinti. In primo luogo, lo Spirito ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Così è scritto. Ma poi lo Spirito viene sopra di noi e noi ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alle chiese tramite il messaggio divino della parola. Permettetemi di evidenziarlo ancora una volta. Sin dal principio, sin dal 1958, quando ho ricevuto i miei sermoni dagli Stati Uniti, stavo seduto e li ascoltavo e poi investigavo. Io ho sempre investigato, ho esaminato la Bibbia, ho investigato l'Antico e il Nuovo Testamento e poi venne una grande gioia dentro di me, perché la convinzione non era sui sermoni, ma lo Spirito di Dio mi convinse sulla base della parola di Dio. E questo è ciò che ci rende differenti da tutti gli altri, anche da coloro che affermano di credere il messaggio divino, la parola rivelata. Ditemi, qual è la differenza tra uno che crede che Maria è ascesa al cielo e un altro che crede che il Signore è già ritornato nel 1963? Oppure come credono in una denominazione che egli è ritornato nel 1914? Oppure altri che credono che egli è ritornato nel 1878? Noi non crediamo tutto questo, a meno che la Sacra Scrittura ci convinca. E la Sacra Scrittura ci convince di questo, che quando il Signore ritornerà realmente, allora non parleremo soltanto al riguardo, ma è un'esperienza, un'azione di Dio. I morti in Cristo risusciteranno per primi. E se poi un fratello dice che le tombe erano le denominazioni morte dalle quali noi siamo usciti fuori, Allora io devo fare una domanda. Se tu appartieni a coloro che sono usciti dalle tombe delle denominazioni, allora dimmi chi sono i viventi che sono rimasti? Afferrate ciò? Sì, se questi sono già coloro che sono usciti dalle tombe, che ne è allora di coloro che rimangono fino alla venuta del Signore? Fratelli e sorelle, lo Spirito di Dio è uno spirito di verità ed è sempre collegato con la parola di Dio. E la parola di Dio ci collega con la realtà dell'esperienza. E si deve dire continuamente, ogni cosa che troviamo come promessa nell'Antico Testamento viene adempiuta nel corso del Nuovo Testamento. E i passi della Bibbia che abbiamo letto parlano molto chiaramente. Questi è colui. E perché era lui? Perché Luca poteva leggere nel profeta Isaia. Egli vide che la promessa era in accordo con il ministero. Dunque, questo è colui di cui è scritto. La stessa cosa in Matteo capitolo 11, verso 10. Questo è colui. Perché lui? Perché in Malachia capitolo 3 sta scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti a me. Questo è lui, perché qui è scritto così e qui c'è l'adempimento. La stessa cosa avviene nel nostro tempo. Io non credo alcuna cosa a meno che possa investigare e mostrare ciò tramite l'Antico e il Nuovo Testamento, trovando l'evidenza nella parola di Dio. Questa è una persuasione che nessun uomo e neppure il diavolo stesso può togliere da noi. Una divina persuasione, avendo una certezza di fede, basata sulla parola di Dio. Dunque, per i veri credenti, c'è la prima chiamata, vale a dire di diventare credenti. La prima chiamata. Come Paolo sottolinea nella lettera ai Corinzi, noi vi imploriamo al posto di Cristo, siate riconciliati con Dio. Credete il Vangelo. E la parola della croce diventa la potenza di Dio per coloro che credono. Anche stasera. La parola deve essere creduta e poi diventa per noi la potenza di Dio. Tuttavia, come già menzionato, poi viene la seconda chiamata. Chi legge i sette messaggi alle sette epoche della Chiesa, in Apocalisse 2 e 3, noi scopriamo come erano diverse le epoche della Chiesa. E come era necessario che Dio desse un messaggio di correzione che poi fu annunciato. E l'ultima epoca della Chiesa è naturalmente la peggiore. Tu dici di essere ricco e di non avere bisogno di nulla e pensi di avere tutto. E poi il Signore dice: tu sei miserabile e nudo. Io ti consiglio di comprare del collirio affinché tu veda. Fratelli e sorelle, non vogliamo andarcene ingannati dal tempo nell'eternità. Noi vogliamo ascoltare la seconda chiamata. Vogliamo credere ciò ed essere condotti nell'ubbidienza alla parola, affinché il Signore possa confermare la sua parola in noi, affinché possa completare la sua opera con la Chiesa per mezzo della sua grazia. Il Signore ha una chiesa. Egli ha delle vergini avvedute. Egli ha il suo popolo che ascolta la sua voce, che poi egli guida al ravvedimento. E poi questo è il secondo ravvedimento, vale a dire ravvedersi da ogni incredulità, da tutte le proprie vie, da tutto ciò che non è in accordo con Dio e con la sua parola. Perché è così. Se noi pensiamo di essere figli di Dio, ma crediamo tutte queste false dottrine, allora noi portiamo una falsa testimonianza. Ai veri testimoni appartiene la vera parola. E non può esserci più alcun miscuglio fino alla fine. Ma, al contrario, separatevi e non toccate nulla d'immondo, ed io vi accoglierò. E voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Fratelli e sorelle, cari amici, in questo luogo noi non possiamo fare dire qualcosa con il sorriso in faccia affinché possa crearsi un'atmosfera. Con il fratello Menat ho sperimentato delle riunioni dove poi abbiamo avuto la possibilità, giusto prima della fine, di dare una breve testimonianza. E là le persone, in queste riunioni carismatiche, loro cantavano così velocemente che non si poteva stare loro dietro di quanto erano veloci. E poi muovevano anche il loro corpo. Fratelli e sorelle, Dio vuole avere un movimento nell'intimo della nostra anima. Egli vuole penetrarci tramite la sua parola e tramite il suo spirito nell'intimo del nostro essere. E questo è anche il desiderio del nostro Dio stasera. Non solo chiamare a ravvedimento, ma chiamare i figli di Dio indietro nell'ordine divino. I credenti che desiderano aver parte al rapimento non hanno altra scelta. La loro scelta è già stata fatta. Non possono fare altrimenti. Voi credete, come la scrittura ha detto, perché siete stati predestinati a ciò prima della fondazione del mondo. E qui c'è ancora un punto. A chi gli viene rivelato da Dio, questi l'ha nel suo cuore, non nella testa. Non sorge più alcuna discussione. Il nemico non può venire con nuove rivelazioni. La rivelazione è tra voi e il vostro Dio. Il nemico può vagliare, sì, questo lo può fare, ma non può mai togliere la rivelazione da noi. Il nostro Signore disse a Pietro: carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E se poi leggiamo la lettera ai Colossesi e agli Efesini, come Paolo parla del mistero che era stato tenuto nascosto. E se poi ritorniamo a questo punto, prima di concludere, che noi viviamo in questo tempo, in un tempo in cui realmente ogni cosa deve essere portata indietro nella sua condizione originale. Non può essere altrimenti. Se è scritto in Atti capitolo 3, verso 21, in merito a Gesù Cristo, il nostro Signore, che il cielo deve tenere accolto fino al tempo della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi profeti sin dal principio. Allora, dobbiamo prendere ciò seriamente. Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore, aspetta quale sposo nel cielo finché avrà luogo la completa restaurazione, finché la sposa venga chiamata fuori, finché essa venga separata e preparata. E ad ogni modo, se qualcuno dice che il Signore è già venuto, allora noi abbiamo l'avvertimento dalle labbra del nostro Signore stesso. Quando vi diranno egli è nel deserto, non credetelo. Quando vi diranno egli è nella camera, non credetelo. Poiché come il lampo viene da levante e si vede fino a ponente, così sarà pure la sua venuta. In un batter d'occhio avrà luogo. Fratelli e sorelle, cari amici, oggi noi ringrazieremo il nostro Dio per questo, che Egli ci ha fatto grazia di essere stati preservati da ogni errore. Noi non siamo stati chiamati fuori da grandi errori per poi atterrare di nuovo in piccoli errori. L'ha chiamata fuori al luogo una volta per tutte. Chi è stato chiamato fuori una volta è suggellato con lo Spirito Santo, perché riceve la parola della verità. E il nemico può vagliare e scuotere come vuole, noi rimaniamo nel setaccio, perché siamo il seme divino. Oh, com'è meraviglioso il nostro Dio! Siete felici al riguardo? Che possiamo dire come Luca? Ci siamo informati accuratamente riguardo a tutte queste cose sin dal principio. Noi investighiamo le scritture e vediamo che ciò è in accordo con la scrittura. Perciò siamo diventati testimoni oculari e auricolari di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, secondo la sua parola. E possiamo dire con buona coscienza: i giorni della Bibbia sono di nuovo qui. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vorrei risaltare il pensiero: portiamo i pesi gli uni gli altri, che possiamo avere un sentimento gli uni per gli altri, avendo l'amore per Dio e l'amore gli uni per gli altri, che i bisogni e le afflizioni degli altri possano essere le vostre e le mie afflizioni, che possiamo essere uniti insieme in un corpo per mezzo di uno spirito, dove Cristo possa essere il capo, dal quale ogni membro è penetrato con la sua vita, che possa essere adempiuta in noi. Ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive la sua vita attraverso di me. Egli ha dato la sua vita per noi. E come scrive Giovanni, anche noi dobbiamo dare la vita gli uni per gli altri. Ricordate, soltanto l'amore perfetto entrerà là. E questo è l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E l'amore di Dio è allo stesso tempo l'amore per la verità. 2 Tessalonicesi capitolo 2. Siccome non hanno aperto il cuore all'amore della verità, perciò Dio manda loro efficacia d'errore. L'amore verso Dio e verso la sua parola e gli uni per gli altri. Poi il collegamento è qui. E la parola ci ha convinti. Non un profeta, non un predicatore. Dio ci convince per mezzo della sua parola. E perciò noi lo ringraziamo. E insieme vogliamo dare lode e gloria al suo nome. Egli vuole il nostro bene. E per questo noi siamo riconoscenti a Lui. Benedetto e lodato sia il Signore, l'Onnipotente Dio, ora e per sempre. Amen. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo insieme. Oggi vogliamo chiedere di alzare le nostre voci insieme ringraziando il nostro Signore Dio. Chi suggerisce un coro che possiamo cantare prima? Lode, onore e gloria. Fratelli e sorelle, se il Signore ci aiuta nel giorno della salvezza, allora vogliamo ringraziarlo insieme adesso con tutto il nostro cuore. Dio sempre fedele, noi eleviamo insieme le nostre voci. Noi abbiamo investigato la Tua parola, l'eterna parola di Dio. È così, è così. Come tu hai detto, noi ti ringraziamo, ti adoriamo, noi glorifichiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Raggiungi il tuo scopo con ciascuno di noi. Salva, guarisci, libera e benedici. Battezza, battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Alleluia. 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 Glorificate Dio. Glorificate il Signore. Lodatelo. Alleluia. Degno sei tu. Alleluia. Benedici, dona rivelazione, convinci, alleluia, 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 lode a te, lode a te, lode a te. Alleluia. Oh Dio. Oh Dio. Alleluia. Alleluia. Mio Dio. Mio Dio. Alleluia. O Spirito del Signore, opera! Alleluia! Alleluia! Noi lodiamo la potenza del tuo amore. Alleluia. Cantiamo il coro. Grazia, grazia. e forse le nostre sorelle hanno ancora un cantico che potrebbero cantare. Venite qui davanti. Rimaniamo in preghiera e ringraziamento. Dio ha fatto grandi cose per mezzo della sua grazia. La chiamata fuori è una realtà. Proprio come la chiamata al ravvedimento è stata una realtà. Grazia, grazia.
Gnade, Gnade, anstatt Gericht Jesu lieb und gut. Gnade, 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 viel größer als meine Schuld.
Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigest. Gehe nicht vorbei, Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Der Gnade Ruh von meinem Schmerz, sieh hier knie ich tief in Buße, tröste doch mein Herz. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Mein Verlangen, Fels der Ewigkeit. Bei dir bin ich armer sicher, jetzt und alle Zeit. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Zeigest, gehe nicht vorbei. Du bist ja des Trostes Quelle, Sünden bringst du heil. Sei der Friede meines Herzens, werf mein ganzes Teil. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei,
grazie. Questo lo dichiariamo adesso direttamente per noi. E vi chiedo di chinare i vostri capi, di chiudere i vostri occhi ed aprire i vostri cuori. Abbiamo qualche richiesta speciale di preghiera in mezzo a noi? Alzate le vostre mani. Dio è presente. Dio è presente. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il momento è giunto di prendere Dio in base alla sua parola per fede e ricevere le promesse quale realtà. Così è iniziato il Nuovo Testamento, con la realtà di ciò che era stato promesso nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento è scritto: egli è colui che perdona tutti i tuoi peccati e guarisce tutte le tue infermità. Nel Nuovo Testamento l'opera è compiuta, è accaduto. Egli ha salvato, egli ha guarito. Benedetto sia il nostro Signore. Il fratello Rus ci dirà alcune parole e poi pregherà con noi. Lode e ringraziamento sia il nostro Dio ancora per la sua santa e preziosa parola che Egli ci ha indirizzato questa sera. Penso che siamo veramente felici e riconoscenti quando il Signore ci benedice, anche durante la notte, che possiamo rimanere nello spirito e in preghiera, affinché possiamo venire di nuovo domani per ascoltare ancora quello che Egli ha da dirci. Sì, Egli è il nostro Padre Celeste e noi siamo il suo popolo ed Egli conosce i nostri bisogni. Noi siamo riconoscenti. Ora vogliamo pregare il Signore per tutti coloro che hanno bisogno di preghiera. Fedele Padre Celeste, Tu hai visto le mani, hai visto i cuori. Oh Signore, Tu conosci i bisogni di ciascuno. Noi non possiamo dare nulla, ma Tu puoi riparare ogni cosa nella vita di questi fratelli e di queste sorelle. Dona grazia, fedele Signore. Noi lo chiediamo nel Tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Anche qui le richieste di preghiera sono davanti a noi. Tu conosci i bisogni del Tuo popolo. Tu sai come riparare ogni cosa. Benedetto sia il Tuo meraviglioso e glorioso nome. Alleluia. Cantiamo Sol abbi fe, Sol abbi fe.
Amen. Amen.